Agosto 1915, domenica 1. La quiete è turbata dall'arrivo di un battaglione, il 18° della Regia Guardia di Finanza. Vengono da Grigno, alloggiano nelle scuole e in alcune altre case del paese. Al loro primo arrivo fecero ottima impressione, a differenza degli ultimi partiti. Il parroco si presenta dal maggiore. Il parroco dà le dimissioni di preside del consiglio scolastico locale, prendendo parte dal fatto che il vice sindaco diede disposizione dei militari il locale scolastico, senza farne prima punto verbo con lui, preside. Non fu però questo il solo motivo, fu un pretesto occasione. Lunedì 2. Il parroco riceve una lettera di rimprovero dalla moglie del vice sindaco perché, a cagion della sua dimissione, ha disonorato la loro famiglia. Il parroco va a passeggio per le pile. Mentre rivolge la parola ad un soldato, inciampa in un sasso, perde l'equilibrio, fa alcuni passi in disordine e in fretta e poi cade lungo disteso per terra, senza farsi punto del male, ma solo con grande spavento del baldo, il quale scagnò dalla paura. I soldati che erano lì vicini accorsero tutti, lo aiutarono a rizzarsi e con bella maniera gli pulirono il talare senza che nessuno se la ridesse. C'è da registrare un fatto importante. Furono arrestati un certo Lorenzo Trotter, Lino, e una certa Orsinger Virginia. La Orsinger, dopo un interrogatorio, fu rilasciata. Il Trotter fu condotto a Dimer e poi a Fiera. E perché? Era sparsa la voce a Mezzano che anche a Dimer, già il giorno 1 agosto e nella notte, dal 31 luglio al 1 agosto, s'erano presentati al Trotter, intento al lavoro di segantino alla sega del Simonon, due individui vestiti da alpini italiani. Uno dei due si diede a conoscere per un certo Colleselli, già di posto di gendarmeria a Imer. Con quale scopo siano venuti fin là non se lo sa. Passarono la notte alla sega, li fecero preparare, fare il caffè e di bel mattino riandarono. Il Trotter raccontò l'accaduto al vice sindaco in segreto, ma la cosa non era più segreta già il 1 agosto. Il Trotter stesso lo aveva confidato ad altri. Le voci del fatto arrivarono il giorno 2 anche agli orecchi dell'autorità militare a Imer. Il tenente colonnello, fatta un'inchiesta, fece arrestare il Trotter e la Orsinger, presso la quale si diceva dovervi essersi fermato in quella notte il Colleselli, come suo antico amante. Nell'interrogatorio, però, la Orsinger si difese molto bene, tanto che fu subito lasciata libera. Il Trotter, interrogato, dapprima negò, poi, sempre coerente a se stesso, affermò la sostanza del fatto. Di quel che in pratica abbia svelato non si sa. I carabinieri hanno domandato informazioni dell'individuo anche al parroco. Il maresciallo dei carabinieri ha lasciato capire che l'affare era grave, assai grave, e che il Trotter potrebbe anche venir fucilato. Martedì 3. Si discorre del caso Trotter. La popolazione è contenta del contegno della nuova guarnigione ed invero finora si sono mostrati molto urbani. Salutano anche se non salutati, non sono chiassosi, non rubano, infatti si comportano proprio bene. Oggi notifica il decano di Fiera che per disposizione della Santa Sede il decanato di Primiero è interamente sotto la giurisdizione del vescovo di Feltre. La notizia è stata data a voce al decano dal vicario del vescovo di Feltre. Mercoledì 4. Si narrano altre nuove circostanze del fatto del Trotter. Si dice che nell'interrogatorio abbia asserito anche che non fu di notte ma di giorno che gli si presentarono i due individui. Oggi è passato in automobile Sua Maestà Re Vittorio Emanuele III. Non si fermò però in nessun paese. Giovedì 5. Oggi viene condotto via e internato il Trotter. Anche la Orsinger viene di nuovo arrestata e internata anch'essa. Aumentano i rigori di sorveglianza sui lasciapassare che si dice vengano richiesti anche ai soldati alpini. Venerdì 6. Stasi. Sabato 7. Entra un soldato in chiesa, sale fino all'altar maggiore, prega, discende, si inginocchia in un banco davanti alla statua di Sant'Antonio. Pare assorto in contemplazione, ma ad un tratto s'alza, ad alta voce incomincia una roboante invocazione a Sant'Antonio. Lo sta ad ascoltare un po' il cappellano e Bortolo Zeni e con tanta di bocca. Il cappellano lo prega a tacere, il soldato risponde «Faccio male? Bestemmio forse?» e continua la sua predica. Il cappellano allora chiude le porte di chiesa perché non lo senta la gente che passa, poi tenta di nuovo per farlo tacere. Moralmente cade in estasi e fa elemosina, poiché subito si accende una candela allo stesso santo, offrendo per questo 5 lire. Domanda poi al cappellano un libro di devozione. Il cappellano ha così un pretesto per tirarlo fuori di chiesa. Lo fa aspettare in piazza e da lì gli dà un libricino con 2 santi. Il soldato accetta, si inginocchia e baciandogli la mano al cappellano lo ringrazia così: «Santo padre, la ringrazio!» Poi se ne va. Era da Monfalcone e un fratello passionista. Domenica 8. Alle 8 antemeridiane, messa per i soldati di qui. La celebra un sacerdote addetto alla sanità, il parroco pisano, il quale al Vangelo tiene ai soldati un focoso discorso patriottico, semisacro, tutto lirico. Abbiamo ammirato il bell'ordine con cui vennero in chiesa, a singoli plotoni, guidati dai loro superiori. C'era anche il maggiore Giovannini. Alla messa delle 9 si legge un avviso per una grandiosa festa che prossimamente si farà alla fiera, per la consegna della bandiera agli alpini e la distribuzione dei premi agli scolari. Dai Mer parte l'artiglieria leggera. Va a Belvedere. Lunedì 9. Il cappellano si presenta dal maggiore Giovannini. Nota una squisita gentilezza in tutti. Il maggiore lo congeda con le parole: «Speriamo che sia un buon italiano». Sono stati condotti alla fiera dalla maestra signorina Gabrielli, bersagliera, quegli alcuni scolari che ai Mer avevano imparato l'inno di Mameli, per fare lassù una prova comune con quei dei paesi di lassù. Nacquero però dei malumori e a prova finita fu deciso dalla giuria che gli scolari di Mezzano e i Mer sono la zavorra. Il commissario civile, avvocato Ansaldo, del quale non si lamenta per la sua severità, ha anche egli espresso pochi buoni giudizi sui poveri scolari. Martedì 10. Da alcuni giorni non ci arrivano i giornali, l'Avvenire d'Italia, l'Idea Nazionale, ai quali, senza domanda, siamo abbonati. Il signor commissario mi manda poi alcuni altri 2 o 3 volte in settimana. Ai Mer si è inaugurato l'ufficio postale, il quale serve anche per Mezzano. Mercoledì 11. Situazione immutata. Giovedì 12. Il cappellano e il tenente della mensa degli ufficiali stabiliscono per il giorno seguente una gita a scopo di coglier funghi. Venerdì 13. Il cappellano dice la prima messa. 5 minuti dopo, finita la messa, entra in chiesa un soldato armato. È l'attendente d'Alessio, del tenente Manetti, il Sari. Si imbatte nel cappellano alla balaustra, al quale porta il seguente messaggio. Il tenente lo aspetta. Vengo subito. Il cappellano esce, va in canonica, mette le scarpe ferrate, prende il bastone e il sacco d'alpinista, con estro da far poi con comodo un po' di colazione. Davanti alle scuole si trova il tenente. Si scambiano il buongiorno e poi via, con in coda d'Alessio, il quale porta il sacco. Si fa di tutta furia, pesa le Esadi, si spingono verso Val di Schivi. Un po' sopra il Cristo raggiungono il Grosso, comandato da un capitano, il quale poi, rivolto alla compagnia, «S'avanzi», dice, «chi vuole andare senza zaino in quel bosco, lassù, a funghi». Si fanno avanti subito in 11, tra i quali un maresciallo e un sergente. Si compone così la brigata funghereccia e tra gli auguri dei rimanenti partono. Il tenente fa poi caricare le armi e ne fa procedere 3. In Val di Schivi, al maso di Candido Marin, si fermarono a fare un po' di colazione. Comperarono delle uova per bere e per portare a casa. No, per bere là. In Val di Schivi, al maso di Candido Marin, si fermarono a fare un po' di colazione. In Val di Schivi, al maso di Candido Marin, si fermarono a fare un po' di colazione. Comperano delle uova per bere là e per portare a casa. Si fan cuocere del latte, si ristorano lo stomaco con un bicchier di vino. Appena finita la refenziuccola, arriva il capitano con il Grosso, il quale fa le sue meraviglie per la lunga fermata del drappello fungaiolo. Fate le proprie scuse, i fungaioli se ne vanno prendendo la strada a destra. Arrivano al maso dei Fumeri, dove fermano per provviste di uova, polli e conigli, ma né polli né conigli non ce n'erano e uova, per non fare una frittata, non se ne comperarono. Si disperdono per il bosco, ma la caccia è magra fin da principio, girano e rigirano, ma quasi inutilmente. Alcuni, con il cappellano, arrivano ad un maso. C'era la padrona, una vecchia brutta da pieve, collocata sulla soglia della rusticissima casera, stretta a due ragazze che s'erano fermate là a riposare. Non aveva mai veduto soldati italiani, né a fiera né là in mezzo alla selva. Essa tremava, offriva acqua, uova, voleva far la polenta e pregava il cappellano a non partire. Ma fecero per andarsene e dopo aver preso due uova da una delle ragazze, i bravi soldati e il cappellano si disperdono ancora fra le folte piante di abeti. Ogni qual tratto s'ode il fischio di uno zuffolo e il maresciallo e il sergente che si fanno intendere dove sono. Su in alto incontrarono un mezzo muto che i soldati dicono essere stato un mezzo tedesco. Circa le 9 si piega a sinistra e si incomincia a discendere per i gravoni in Val di Schivi. Al maso del Candido Marin si fermano, fanno la cernita dei funghi aspettando due che saran persi. I due non arrivano e perciò partono dirigendosi verso dove avevano lasciato gli zaini. Quasi in fondo alla valle, presso la via Nova, c'è un uomo che falcia l'erba. Per le sue favorite e per la sua canizie assomiglia a Francesco Giuseppe. Il tenente lo guarda bruscamente e gli dice: «Voi siete Francesco Giuseppe?» A cui il povero contadino stentatamente risponde: «Mi no, signor!» Arrivati al posto degli zaini, i compagni trovarono con sorpresa i due smarriti, i quali erano arrivati già da buon tempo. Riunitisi tutti, si mettono in marcia verso Mezzano. Arrivano alle 10:30, così ebbe fine la famosa gita che al cappellano almeno non riuscì di soddisfazione, per il solo motivo che funghi se ne trovarono pochissimi. Sabato 14, niente di insolito. Domenica 15, i soldati non hanno oggi messa propria, quelli che possono vengono alla cantata. Una piccola schiera arriva un po' in ritardo, il parroco gli introduce lui stesso, fa far loro posto in chiesa. I prigionieri di Mezzano in Italia finora sono i seguenti: Batta Thomas, Valentino Grandi, Orsega Cheno, Luigi Schweitzer, Orler del Metopath, Corona Menantin, Giovanni Grandi, Orler di Giovanni d'Oltra. Lunedì 16. Dai 15 corrente mese, il regio ufficio postale di Fiera, che funge d'ufficio cambio, non accetta più le banconote da 2 corone. Fu arrestato ieri a Fiera e poi rilasciato Filippo Corona, di qui. Oggi però venne di nuovo arrestato a Cazola e tradotto a Fiera. Martedì 17. Il parroco va dal maggiore. Gli domanda se fosse contento che ci fosse tutte le domeniche a un'ora comoda una messa per i soldati. Il maggiore esprime tutta la sua soddisfazione, così il parroco, per mezzo del decano, domanda subito a Feltre la facoltà di poter binare tutte le domeniche. Già da ieri è affisso nel paese un lungo ordiniamo del general Cadorna. Importante, è un punto che divieta di suonare le campane. Oggi però, col permesso del maggiore, si suonano ancora. Il commissario civile avverte il parroco e il cappellano, lagnandosi per aver essi respinto il giornale L'Avvenire d'Italia. Né parroco né cappellano però non l'hanno mai respinto. L'ultimo numero lo hanno ricevuto il 14 corrente mese. Mercoledì 18. Il cappellano si reca a Fiera a consegnare al commissario una lettera del parroco riguardante la questione dell'Avvenire d'Italia. Il commissario si convince che il giornale non è stato rifiutato ed assicura che lo avranno ancora. Oggi capita il particolare divieto del maggiore dei carabinieri di non suonare più le campane. Così dal mezzogiorno d'oggi tacciono per la seconda volta i sacri bronzi e neppure l'orologio può battere le ore. No, anch'esso potrebbe, scherzando, fare delle segnalazioni al nemico. Giovedì 19. Nulla di notevole su tutto il fronte. Venerdì 20. Giorno memorando, si apprende la nomina del signor Francesco De Zorzi a sindaco di Mezzano. Per ricordare ai lettori e a tutti i posteri l'immensa importanza di tale nomina, il cronista pensa bene di lasciare in bianco il rimanente di questa pagina, perché è certo indegna di altri fatti. Sabato 21. Fra codesti finanzieri, che si è buscato il bel soprannome di Magiaca, perché somigliante a un certo qual tipo strano da Tesero, così chiamato, Magiaca è l'attendente del capitano Zerbino. Ha molta cura per il cavallo del suo padrone e di esso se ne vanta presso tutti. Magiaca è un colosso d'uomo sulla Trentina già suonata. a braccia che sembra quelle di una potente gru, un faccione estentoreo, parla bene ma con fiacca, è da Perugia e le sa contare grosse. Mostra un coraggio e un'arditezza straordinari, vere doti del soldato italiano. È l'uomo dei vasti ideali, tanto che, secondo lui, mentre essi tengono occupata Trento, anche gli altri non devono sostare ma proseguire per Vienna. Ma Giaca è l'uomo dal buon cuore anche. Ogni tanto, infatti, capita in canonica con la sua pagnotta sotto il braccio, in cerca della maglia per regalargliela. E la maglia non è a dire con qual piacere prende il dono, facendolo poi senz'altro servire allo scopo per il quale è fatto. In ricompensa di tante pagnocche, non accettò che un bel mazzo di fiori per il suo capitano. Domenica 22. Alle 8 messa per i soldati, la legge il parroco, sapendo della facoltà già concessa di abbinarle. Il parroco riceve l'ordine di sgomberare entro 2 giorni l'asilo, perché vi si vuol far alloggiare i soldati, che finora si trovavano nella casa nuova dei Dalla Sega. Lunedì 23. Il parroco ricevette controordine per lo sgombero dell'asilo. S'ode una fragorosissima detonazione. Cosa fu? Dove fu? Vicina. Altro non si sa. Martedì 24. Parte la mattina per tempo l'intero battaglione diretto per la Gobbera. Mercoledì 25, giovedì 26. È quiete. La valuta austriaca cartacea è scesa al 93,50% della lira, mentre quella in argento solo all'84,50%. Venerdì 27. Passano i giornalisti ammessi al fronte. Sono 8 automobili. Ripassarono però presto. Sabato 28, domenica 29. Niente di importante, il paese è tutto silenzioso. Si parla però molto dei danni morali recati al paese di soldati che finora ebbe l'onore d'alloggiare. Da Imera Fiera non ci sono più i soliti posti di guardia sulle vie, occorre però sempre il lasciapassare. A Imera c'è un posto stabile di carabinieri. In generale si vive oppressi dalla terribile incertezza dell'avvenire, si passano i giorni materialmente bene, ma moralmente e psichicamente male. Lunedì 30, martedì 31. Da alcuni giorni funziona qual segretario comunale Carlo Zortea da Prade, qui maestro di scuola. Frequenti e distanti colpi di cannone si udirono oggi 31 agosto dalla parte della Valsugana.